diceva Sanna, che è un cognome sardo.
Sì.
Follow the Sanna.
Sanna è il cognome di Ricky Gianco.
Davvero?
Quello vero.
Che abbiamo conosciuto noi, certo, grande, mi sta molto simpari.
Allora, Shannon resta impressionata dal movimento musicale inglese e poi si adegua alla Nouvelle Vague, tanto da ricalcarne il sound, diciamo. E soprattutto con questa canzone che avete ascoltato, Keep Searching, è molto inglese più che americana come sound, e arriva fino al terzo posto in classifica. Poi improvvisamente comincia ad avere dei problemi di alcol, forse anche di droga, non si sa, che lo allontanano, diciamo, velocemente dal giro che conta. E per tutti gli anni 70 così vivacchia, fa qualche apparizione, qualche revival, di tanto in tanto torna in studio, però senza nessun risultato. Poi arriva un aiuto da alcuni amici che sono i suoi ammiratori più fedeli. Uno è Jeff Lynne, grandissimo musicista, Dave Edmunds, altro grande musicista, e Tom Petty, che invece è
Tom Petty,
morto anche lui poco tempo fa, grandissimo musicista, che nell'81 gli produce un nuovo album. Poi, non so se ti ricordi o se sai chi sono i Traveling Wilburys.
Purtroppo no.
Va bene, è un gruppo, un super gruppo formato da Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. E quando muore Roy Orbison...
hanno fatto un assemblaggio?
No, erano insieme, cantavano.
Era
tutti,
un progetto così?
Era un progetto di Bob Dylan, George Harrison, quindi Dylan, uno dei Beatles, Tom Petty, grandissimo, e Jeff Lynne, eccezionale chitarrista, e Roy Orbison, voce stupenda. A un certo punto Roy Orbison purtroppo muore, nel senso che ha un solito attacco, lui soffriva di cuore, se ne va, e si pensa che il sostituto ideale per continuare il progetto dei Traveling Wilburys sia proprio Del Shannon, e lo contattano. Però l'8 febbraio del 1990, stiamo parlando del 1990 a questo punto, Del, in un momento di profonda depressione, si spara con un fucile calibro 22.
Ecco.
È un album postumo intitolato Rock On, prodotto proprio da Jeff Lynne, resta il suo ultimo triste atto su questa terra. E lo lasciamo e lo salutiamo con grande onore, perché l'ultimo pezzo che interpreta a me piace molto è intitolato Why Don't You Tell Him?
Don't you know he's lonely? Don't you know he's blue? Can't you see he's crying every night for you? Why don't you tell him? Tell him that it's over. Tell him that you no longer care for love you thought was there. Why don't
Why don't you tell me?
Ecco, adesso ci devi invece dire,
dai,
tu
lo facciamo,
delle cose.
Vi posso tellare io?
Sì,
qualcosina?
Devi tellare, perché devi parlarci della settimana che stiamo vivendo.
È
a partire
momento,
da oggi.
È il momento
dell'almanacco. Allora, cosa è successo oggi lunedì?
Lunedì
11
12
12, scusa,
12 febbraio,
sì.
Ebbene sì, questo questo riguarda anche un po' Dinamo, perché riguarda il musical di Grease, o
sì,
meno
esatto,
il film di Grease. Sì, però qualche anno fa, va bene, 1972, è tempo di revival. Grease spopola in teatro e al cinema. Scatta a Broadway l'operazione Nostalgia Rock con il musical di Grease, un'opera divenuta in seguito un film e una colonna sonora di straordinario successo. Beh, lo sapete tutti, la rappresentazione teatrale si rivela un trionfo senza precedenti. Non chissà perché, si sa poi perché, accumulando 3.388 repliche, pensi però, fino alla chiusura il 13 aprile 1980. E ancora di maggior rilievo internazionale spetterà poi alla pellicola che tutti conosciamo nel 1978 con il mitico John
Travolta
e Olivia Newton-John. È proprio lei la biondina.
Sai quanti anni aveva?
Quanti anni aveva? Pochi.
Olivia Newton-John, 33.
Quando ha fatto il film,
sì,
sembrava più giovane.
No, sembrava uno di 18 anni.
È infatti incredibile. Beh, del resto anch'io faccio. Vabbè,
quando avevi i capelli, sì.
Faccio vedere dopo una foto di me,
sì,
con i capelli.
Vabbè.
Dalla commedia musicale di Jim Jacobs e Warren Cassidy deriva una vivace e divertente ricostruzione degli anni 50, dove la canzone d'epoca gioca con
quello. La storia la sanno tutti.
La sanno tutti.
Comunque, passa la seconda. Martedì,
13 febbraio.
Domani.
È pesante questo nome. Il nome è Pink Floyd.
Certo.
Infatti, pubblicato nel marzo 1973, The Dark Side of the Moon. Una pietra miliare della musica in generale, non solo di un genere. Dopo 8 anni, comunque, l'album rock con più lunga permanenza in classifica. I record sono fatti per essere battuti e i Pink Floyd ne stabiliscono uno sensazionale. Il loro album infatti raggiunge le 402 settimane, prima abbiamo parlato di 12 settimane, 402 settimane di presenza nelle classifiche di vendita in USA, primato che mai nessun altro album rock aveva conseguito. Tanta roba, eh?
Tanta roba, mercoledì.
Tantissima roba, mercoledì, chissà se poi era un mercoledì 14 febbraio, prof, le dice qualcosa questa data?
È la festa della donna, no?
No, è la festa del papà.
Ah, lo so.
San Valentino, scusi, lei voleva leggere un'altra notizia, ma io dico che Lou Reed si è sposato.
Perché dillo.
Romantico, nel 1980,
sì,
al giorno di San Valentino, si è sposato dove? Al Greenwich Village.
Greenwich Village.
Gran posto di
sì,
artisti. Però nel... con la sua Silvia Morales.
Sì, vabbè.
Vabbè, comunque, nel 1972 a San Valentino viene cancellato un concerto delle Zeppelin,
sì,
previsto a Singapore. Indovinate perché? Viene loro proibito l'ingresso nel paese per i capelli lunghi. Vede,
certo,
perché io mi raso adesso, prof. Così almeno posso entrare ovunque.
Infatti a te t'avevano cacciato anche da te, non è riuscito ad entrare.
A Singapore, ma non mi ha mai fatto entrare.
Vabbè, che peccato.
Perché
giovedì
era un aspetto poco raccomandabile. 15 febbraio. Si può essere anche poco raccomodabili con i capelli corti.
Beh, quello è sicuro.
15 febbraio 1961. Senta come lo pronuncio
bene.
Juanita Jones.
Sì.
Tandori, Juanita
Jones.
È passata Juanita, tra l'altro.
No.
Juanita Jones è una donna molto invadente, direi moltissimamente invadente, perché è una groupies di quelle un po' fanatiche. Si è introdotta nell'appartamento newyorkese di Jackie Wilson con un fucile, chiedendo le attenzioni del cantante, il quale viene colpito e resta ferito allo stomaco e alla schiena, finendo ricoverato all'ospedale.
E meno male che non l'ha fatto secco, poveretto.
Scusa, ma perché voleva l'attenzione la groupies? D'altronde come si fa a dare torto alle
groupies? Siamo arrivati a venerdì, o sbaglio?
Sì, comunque siamo arrivati al 16 febbraio.
Esatto.
Cioè, l'ultimo giorno. 1968, un certo John Lennon insieme a George Harrison con le rispettive consorti volano in India a fare per ben due mesi di studi e meditazione trascendentale con il guru Maharishi Mahesh.
Esatto.
Mahesh, ho detto Manes, non volevo.
No.
Salutiamo Enzino. Mahesh Yogi, comunque Yogi. 3 giorni dopo li raggiungerà un gruppettino formato dagli altri, tra i quali Ringo Starr, Paul McCartney, Donovan e un altro, vabbè.
C'era anche Mia Farrow, ti dico.
Come fa a saperlo che
perché,
non l'ho letto?
Beh, non c'è scritto, ma c'era anche Mia Farrow. Lennon dopo
c'era,
un po'...
C'era anche lei?
No.
Ah.
Ringo aveva capito che non era un gran guru questo qui,
no,
e se ne va presto, poi gli dava fastidio le zanzare.
Ma forse l'abbiamo detto l'altra volta,
sì,
quando abbiamo parlato dei Beatles.
E John Lennon, infatti, quando il Maharishi, lo yogi, gli chiede,
sì,
ma perché parti anche tu? E lui dice, ma non sei tu la scienza, non sei tu quello che sa tutto. Se non lo sai tu, perché me lo chiedi a me?
È il solito polemico,
va
fantastico.
Bene, vai.
Qui ci sono dei nomi importanti, eh? Bob Dylan e Johnny Cash, incontro tra titani.
Sì.
1969, il 17 febbraio.
Sabato, sì.
Penultimo della nostra settimana. Fa grande scalpore il meeting tra personaggi illustri conosciuti anche per il carattere così poco duttile e disponibile incredibile. Ma perché? Cosa dite? Bob Dylan e Johnny Cash, Man in Black, si ritrovano a registrare un duetto nei Columbia Studios di Nashville. L'unica canzone di quella session che vedrà la luce è Girl from the North Country, dell'album Nashville Skyline. Un altro brano, One Too Many Mornings, verrà incluso nel documentario Johnny Cash, The Man and His Music. Io lo sa, prof, che quando poi Dylan, che era una grande spugna a livello di cultura musicale, ha conosciuto Johnny Cash, se lei ascolta i dischi di quel periodo lì, Dylan ha cambiato modo di cantare.
Ah.
Sì, non era più ma faceva un po' la voce un po' più così.
Ah, ci farò caso.
Ci faccio a caso. 18
secondo me,
febbraio.
Va bene, potrebbe essere.
No, ma lei si deve fidare ogni tanto.
Ma va bene, vai.
Oh, questa malfiducia nei giovani.
Domenica.
Da Sid a David, gente che va, gente che viene. Sempre di Pink Floyd stiamo parlando. Una grande svolta per loro nel 1968, il 18 febbraio, perché Sid Barrett, purtroppo, la mente creativa che ha concepito e disegnato il sound inizio carriera, a cominciare dall'album un capolavoro, Piper at the Gates of Dawn, sì, soffre di gravi disturbi psichici, purtroppo, sì, anche a causa degli abusi di droghe che lui ha fatto, che lo condurranno a uno straniamento progressivo della musica e anche della realtà. Per rimpiazzarlo spunta un amico della band, della band di Cambridge, niente proprio di meno che il chitarrista David Gilmour, già da alcune settimane chiamato a collaborare, ma la vera sostituzione, così si dice, avviene al vertice con il bassista, un tale chiamato Roger Waters, che prende il comando del gruppo assumendo ufficialmente il ruolo di guida, quello lasciato da Barre come autore, cantante e guida spirituale, appunto. E questo
è finita, abbiamo finito la settimana,
abbiamo finito, perché al 18 febbraio siamo passati la
San
Valentino,
ci spariamo un bello stacchetto lungo e poi parliamo di un altro gruppo.
Ci sto.
Allora,
ci siamo per un altro
ci
gruppo?
Ci siamo, sì, ce la facciamo, sì, siamo 18.06, 24 secondi in questo istante, 25, 26, no, se vado avanti a leggere i secondi non la finisco più. Allora, adesso arriviamo in Inghilterra invece, e parliamo degli Small Faces, di cui abbiamo sentito prima...
Gli emoticon, le faccine.
Sì, abbiamo sentito la cover di Runaway. Allora, assieme agli Who, gli Small Faces sono il gruppo mod, diciamo, per eccellenza, e lei mi spiega adesso in poche parole che cosa sono i mods.
I mods, scritto come, prof?
M-O-D-S.
Ah, così?
Sì.
Non ho idea.
Ah, ecco.
Non ho idea.
È giusto che anche sto guardando anche dall'altra parte del... Niente, non mi guarda.
Lei però deve considerare la nostra età, i nostri
ma non
tempi,
mi interessa. Scusa, adesso i mods, cioè, lo sanno tutti. Che moto usavano i mods? Almeno quello, vediamo.
Non so, l'Harley Davidson.
Ma no. sta facendo...
Sì.
Ti stanno facendo...
Allora, non
segno.
È una moto, è una vespa.
No, Lambretta. Più la Lambretta, anche la Vespa, però più la Lambretta.
Ma cinquantino?
No, 125, 150.
Cioè, dunque, ecco. era una...
Era un segno. Cioè... Avevano i Montgomery, andavano in giro con i Montgomery.
Ma scusi, allora erano i Paninari.
No, i Paninari.
Come no?
I Paninari avevano un'altra roba. Avevano una...
Sì, vabbè.
Che cosa avevano i Paninari addosso?
I Paninari erano Moncler.
Oh, vedi che diverso. Allora, gli Small Faces sono il gruppo mod per eccellenza, con rabbia e grinta, beat progressive in studio, erano molto forti. Il gruppo si forma a Londra nel 65. Steve Marriott proviene dai Frantics e dai Moments, due gruppetti, ha già inciso alcuni singoli per la Decca, fra cui una cover di You Really Got Me. Allora io direi, per fare un omaggio a Steve Marriott, che anche lui ci ha lasciato nel 91, facciamo ascoltare, prima di partire con i Small Faces, Steve Marriott che interpreta You Really Got Me.
Do all right, you hold it. what you want.